Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Israele ha minacciato azione militare, l'Iran promette di rispondere con forza. Ripristino Barjam, Iran, la finestra non rimarrà aperta per sempre. Iran, svelati tunnel sotterranei per stoccaggio sistemi di difesa aerea. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi venerdì 3 marzo 2023, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, buone abitudini. Grazie, a tra poco. Un alto diplomatico iraniano ha condannato fermamente la minaccia di Israele di usare la forza militare contro le infrastrutture non militari vitali della Repubblica Islamica come palese violazione dei principi internazionali, sottolineando che Teheran non esiterà a rispondere con forza a qualsiasi minaccia o azione illecita da parte del regime sionista. Ad affermarlo l'ambasciatore nonché rappresentante permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite, Amir Said Irwani, in una lettera indirizzata al presidente di turno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Pedro Commissario Afonso, e al segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. L'ambasciatore iraniano Irwani ha scritto che il 21 febbraio il primo ministro israeliano Netanyahu aveva fatto ricorso alle ripetute bugie e false informazioni per minacciare apertamente l'uso della forza militare contro le infrastrutture vitali dell'Iran, comprese gli impianti nucleari del paese. Ha detto ancora: le minacce del regime sionista sono in diretta violazione del diritto internazionale e la Carta dell'ONU. L'ambasciatore di Teheran ha indicato osservazioni simili da parte delle autorità sioniste, soprattutto da parte del ministro per gli affari militari Gallant, lo scorso 17 febbraio, quando ha minacciato di impiegare forza militare contro siti civili e le infrastrutture iraniane. L'Iran ha avvertito gli Stati Uniti che la finestra di opportunità che si presenta per raggiungere un accordo sul salvataggio dell'accordo sul nucleare Piano d'azione congiunta globale Barjom, siglato nel 2015, non resterà aperta per sempre. Così Teheran, per via del suo ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian, ha esortato Washington ad adottare un approccio costruttivo per salvare l'intesa nucleare. In un'intervista alla CNN andata in onda mercoledì, Abdollahian ha detto che l'Iran ha informato gli Stati Uniti attraverso mediatori che le trattative per ripristino Barjom sono sulla strada giusta, ma ha avvertito che ciò potrebbe cambiare se gli Stati Uniti non facciano azioni concrete e accettabili. Il nostro rapporto con la IEA è sulla strada corretta naturale. Abbiamo detto alla parte americana attraverso mediatori che siamo sulla strada per raggiungere un accordo, e se il Parlamento iraniano Majlis adotterà una nuova legge, allora avremo e dovremo rispettare proprio la decisione parlamentare, ha detto ancora Abdullahian. Quindi la finestra per un accordo è ancora aperta, ma questa finestra non rimarrà aperta per sempre, ha concluso. Le forze militari iraniane hanno mostrato tunnel sotterranei utilizzati per lo stoccaggio di sistemi missilistici di difesa aerea. I tunnel sono stati messi alla mostra durante le esercitazioni difesa aerea Guardiani di Velayat 1401 e filmati rilasciati dalle esercitazioni mostrano sistemi missilistici di difesa aerea Hordod terza generazione appartenenti alla forza aerospaziale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Il comandante della base di difesa aerea di Khatam al-Anbiya, quartier generale della difesa aerea iraniana, ha svelato i piani per esporre una serie di sistemi di difesa aerea che sono custoditi i tunnel sotterranei. L'aeronautica iraniana ha mostrato la sua prima base militare sotterranea lo scorso 7 febbraio, denominato OGOP 44 Eagle 44. La base aerea tattica può ospitare e preparare vari velivoli, inclusi aerei da combattimento, bombardieri e veicoli aerei senza pilota, droni, per le missioni. Cambiamo pagina. Lavrov, l'ex premier italiano Silvio Berlusconi, è un uomo ragionevole che non cerca di dipingere tutto in bianco e nero, non cerca di intensificare tensioni nel mondo sotto lo slogan della lotta alla democrazia contro autocrazia. Berlusconi comprende la necessità di risolvere i problemi da cui dipende la nostra vita. Così il capo della diplomazia russa Sergei Lavrov, a margine dell'incontro tra ministri degli esteri dei paesi del G20 in India. Ma la portavoce agli esteri russo, signora Maria Zakharova, ha affermato che Lavrov e il suo collega americano Blinken non hanno avuto colloqui al vertice del G20 a Nuova Delhi. La portavoce agli esteri della Russia ha rivelato che la parte americana aveva cercato un contatto per avviare dei colloqui con il ministro degli esteri russo. Blinken ha chiesto al segretario di Stato americano, ha chiesto un contatto con Lavrov durante la seconda sessione del G20. Lavrov ha parlato, non ci sono stati colloqui veri e propri, scambi di battuta, ha spiegato la diplomatica russa. Grecia, sono state organizzate grosse proteste in diverse città dopo il disastro ferroviario di mercoledì che ha causato quando due treni si sono scontrati mentre viaggiavano sullo stesso binario e ha causato la morte di almeno 57 persone, 85 sono stati i feriti. La protesta più partecipata si è svolta nella capitale Atene, dove manifestanti, soprattutto giovani studenti, hanno sfilato davanti al Parlamento e alla sede di Helling Train, la società che gestisce il trasporto passeggeri e merci in Grecia e che dal 2016 è privata e controllata dalle Ferrovie dello Stato italiane. I manifestanti sostengono che l'incidente si sarebbe potuto evitare se il governo dell'attuale primo ministro Mitsotakis e quelli precedenti avessero fatto di più per migliorare il sistema ferroviario del paese. Per l'Autorità Nazionale Palestinese ANP, l'approvazione da parte della Knesset di un disegno di legge che istituisce la pena capitale per i palestinesi che uccidono gli israeliani dà la sua prima approvazione alla proposta di legge dell'esecutivo di estrema destra di Netanyahu, che ha l'obiettivo di legalizzare la pena di morte ai danni dei palestinesi. Restiamo nei territori occupati, dove le forze del regime sionista hanno sparato e ucciso un adolescente palestinese, hanno ferito altri due. Nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata, il Ministero della Salute palestinese ha identificato la vittima come Mohammed Nadel Salim, 15 anni, colpito alla schiena dalle truppe sioniste nella città di Azon, in Cisgiordania nord-occidentale. Lo riferisce l'IRIP citando l'agenzia palestinese Wafa. Il rapido deterioramento delle condizioni di salute di due attivisti per diritti umani del Bahrain, si trattano di Abdulali Al-Kawaji, Abdul Jalil Al-Singace, che stanno scontando l'ergastolo nelle carceri di Manama, ha suscitato gravi preoccupazioni. Al-Khawaja, 61 anni, è stato rimandato in carcere il 28 febbraio dopo che le forze di sicurezza gli hanno negato l'accesso ad un cardiologo per una grave complicanza cardiaca. Lo ha denunciato proprio sua figlia Maria. L'attivista per diritti umani è stato arrestato e processato per la prima volta nel 2011 solo per aver partecipato alle proteste pacifiche che chiedevano libertà fondamentali nel piccolo regno del Golfo Persico. Tornano le sanzioni americane e gli effetti del nuovo blocco anti-Cina. L'amministrazione Biden si prepara ora a colpire con questa arma le sanzioni anche la Cina. L'imposizione praticamente indiscriminata di sanzioni è ormai il tratto distintivo della strategia degli Stati Uniti per colpire i paesi rivali e cercare di arrestare il proprio declino internazionale. Dopo il sostanziale fallimento dell'offensiva contro la Russia, Washington si prepara ora a colpire con quest'arma anche la Cina. A riportare la notizia è stata questa settimana l'agenzia di stampa Reuters, con un tempismo pressoché perfetto per farla coincidere con il rilancio delle tesi cospirazione sull'origine del Covid-19 e la nuova escalation delle tensioni attorno all'isola ribelle di Taiwan. Consultazioni, tra virgolette, sarebbero appunto iniziate con i partner del G7 per concordare una serie di misure economiche punitive contro Pechino. L'iniziativa si collega direttamente alla recente presentazione da parte della Cina di una proposta di negoziato per risolvere diplomaticamente la guerra in Ucraina. Il documento in 12 punti redatto dal governo cinese è stato di fatto respinto da Stati Uniti e NATO perché troppo sbilanciato a favore della Russia. Scrupolo assoluto dell'amministrazione Biden è di impedire che il mostro, per così dire, cinese possa essere protagonista di un'iniziativa di pace in Ucraina, assecondando il desiderio anche dell'opinione pubblica occidentale. La liquidazione sommaria del piano di Pechino si è accompagnata ad altre azioni per screditare la leadership cinese. Prima fra tutte, la denuncia pubblica delle intenzioni cinesi di fronte armi a Mosca. La campagna è ormai al solito coordinata tra il governo americano e i suoi burattini in Europa. Il segretario generale della NATO, Stoltenberg, ha infatti rivelato in un'intervista alla Associated Press l'esistenza di segnali dei propositi cinesi di inviare materiale bellico alla Russia. Prevedibilmente di ciò non è stato presentato nemmeno un indizio. Martedì il segretario di Stato americano Antony Blinken ha di conseguenza minacciato con possibili sanzioni la Cina e le aziende cinesi presumibilmente coinvolte. Le accuse e le minacce degli Stati Uniti sono state respinte con insolita durezza da parte cinese, a testimonianza di un cambiamento di attitudine in atto a Pechino, dove si sta esaurendo in fretta la pazienza nei confronti di un paese semplicemente non in grado di gestire in maniera razionale un rapporto sempre più complicato. Il comunicato del Ministero degli Esteri cinese merita di essere citato almeno in parte per il livello di irritazione che esprime nei confronti di Washington. Gli Stati Uniti non hanno nessun diritto di interferire nelle relazioni sino-russe. Non accetteremo mai intimidazioni né pressioni da parte americana.
Iran è produzione interna. Amici, anche questa settimana vi presentiamo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale individuale sana ed equilibrata. Un traguardo fondamentale da raggiungere, che è anche il tema centrale del nostro speciale. Amici, questa settimana vogliamo dedicare il nostro programma al senso di responsabilità sul luogo di lavoro. Buon lavoro è l'augurio che spesso ci si scambia all'inizio di una giornata lavorativa o che si rivolge a chi intraprende un nuovo impiego o un nuovo incarico, ma quello di far un buon lavoro è altresì una regola, un insegnamento, anzi la regola in cui si riassume tutta la responsabilità della persona verso il lavoro. Il problema è di intendersi su che cosa è un buon lavoro. Secondo la maggior parte degli studiosi, fare un buon lavoro vuol dire almeno tre tipi di cose: applicarsi con impegno e professionalità allo svolgimento dei propri compiti, tenendo all'eccellenza, quindi cercando continuamente di migliorare la qualità della prestazione, contribuire a migliorare la qualità del contesto umano e organizzativo in cui si lavora, nonché la qualità dei rapporti con gli interlocutori esterni all'ambiente di lavoro, e infine cercare il bene dell'azienda o dell'ente in cui lavoriamo. Ecco qui i nostri contatti. Per scrivere al responsabile della posta: Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. La prima fondamentale manifestazione di presenza etica nella vita di lavoro è l'impegno assiduo a svolgere sempre meglio il proprio lavoro. Ciò richiede essenzialmente due cose: professionalità e passione. Possiamo essere animati dalle migliori intenzioni e dai migliori sentimenti di questo mondo, ma se non abbiamo e non coltiviamo le necessarie competenze professionali, i risultati non possono che essere deludenti per noi e per il destinatario della nostra prestazione, sia esso un cliente interno o un ente pubblico. Ma per coltivare le competenze professionali occorrenti e per tendere all'eccellenza nello svolgimento del lavoro occorre una forte motivazione. E tale è la motivazione che nasce da passione per il proprio lavoro. Essa è manifestata dalla carica di energia positiva, di slancio, di entusiasmo contagioso che uno porta al lavoro. La passione per il lavoro rettamente intesa alimenta con continuità l'attenzione alla ricerca dell'eccellenza della prestazione, motiva ad un continuo apprendimento dalle esperienze e all'aggiornamento professionale e a sua volta si nutre della soddisfazione che il lavoro fatto bene nell'interesse e in vista del bene altrui produce, disegnando così una catena virtuosa che non conosce soste. Il lavoro inoltre offre una straordinaria opportunità, quella di contribuire a produrre, insieme alle prestazioni prestabilite, un bene di inestimabile valore rappresentato dalla qualità delle relazioni che si stabiliscono con le persone con cui si interagisce nella vita di lavoro. Amici, il tempo a nostra disposizione termina qui, non ci resta che salutarvi dandovi appuntamento alla prossima settimana. Non mancate!